su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio, subito il filo diretto aperto 06 88 33 0 33 800 86 25 01. Non dimenticate, dopo le 12 Roma chiama Vergovic. Ogni giorno alla radio, ogni giorno solo su Radio Radio, i problemi dei cittadini, di chi vive Roma e le risposte di chi amministra la nostra città. Oggi avremo l'assessore alla scuola Laura Marsilio. C'è un'idea di cui vi parleremo più tardi, subito dopo le 12. Non solo quello, è un problema della Telecom in una zona di Roma che sta per essere risolto. Radio Radio interviene, parleremo con l'ingegnere che si occupa di quella, di quell'area più tardi. Però subito Francesco Febraro, buongiorno.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour à tout le monde.
Visto che hai detto che i francesi sono così generosi. Rosi, beh, poc'anzi, ma tu lo dici perché loro producono
perché
champagne,
non è vero, certo.
Solo per questa ragione lo dici, loro producono champagne,
sì,
e tu li consideri generosi.
Sì, e ce lo danno.
Te lo bevi soprattutto.
Beh, ce lo danno, ma noi ce lo beviamo. Cioè,
e,
potrebbero
noi ce
tenerselo
e noi che
per
figli
loro.
Siamo, beviamo.
E dai. Allora, Roma, siamo ancora, Roma vola, eh?
Siamo ancora in una fase iniziale dell'anno, caro Francesco, sì, siamo ancora proprio all'inizio. E quando sempre all'inizio degli anni uno spera in qualche cambiamento, no? Comincia a dire, ma chissà, quest'anno ci porterà qualche cambiamento. In effetti l'anno appena trascorso ha aperto, ahimè, le porte a una grave, pesante crisi economica, peraltro una crisi ampiamente prevedibile. Però da più parti si dice che questa crisi, tuttavia, per quanto traumatica, può essere l'occasione per un ripensamento sui valori da porre alla base dello sviluppo della società, quindi potrebbe essere una buona occasione. Ora io, pensando a questa affermazione che ho sentito ripetere più volte, mi sono domandato, in questi giorni di relax a casa determinato dalle festività, mi sono domandato, ma se spettasse a me, ed è una domanda che faccio anche ai nostri ascoltatori, se spettasse a me di scegliere quale cambiamento vorrei, quale sarebbe il primo cambiamento che vorrei nella nostra società per il nuovo anno? Scelta decisamente difficile, Francesco.
Beh, puoi scegliere, però, tra sicurezza.
Io vorrei che cambiassero tante cose, eh? Talmente tante che l'elenco sarebbe lunghissimo, quindi la scelta è difficile.
Magari sull'amministrazione pubblica tu saresti
più generale, no? A me, io mi riferisco più a questioni generali. Alla fine io mi sono detto, ma se dovessi proprio scegliere un cambiamento, uno che vorrei come cambiamento importante, vorrei che cambiasse che cosa? Vorrei che cambiasse il sistema per decidere chi deve essere promosso e chi deve essere premiato. Insomma, in una parola, caro Francesco e cari ascoltatori, io vorrei che il criterio di selezione diventasse finalmente quello del merito. Sapete che è un po' il mio pallino, ci torno su questo argomento più volte, ma vorrei che fosse il criterio di selezione quello del merito, soprattutto per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Peraltro sembra che questo desiderio, cari ascoltatori, non sia solo mio, non è che è un desiderio solo mio. Meritocrazia e merito sono termini che potrei quasi definire ormai abusati, non solo dagli opinionisti o dai politici, no? Noi li sentiamo ripetere nelle conversazioni nei bar, sui tram, nelle feste, con chiacchierate con gli amici. Insomma, tutti sono d'accordo, la meritocrazia è il metodo perfetto di selezione. Quindi posso ben sperare per questo nuovo anno, potrebbe essere una cosa sulla quale puntare. Ma la selezione per merito, per avere un valore effettivo, presuppone determinate circostanze, se no diventa una cosa astratta, un'affermazione così di principio. Innanzitutto presuppone che ci siano occasioni per dimostrare le proprie capacità, no? Altrimenti come fai a selezionare il merito se uno non può dimostrare le proprie capacità? E che contemporaneamente ci sia qualcuno in grado di valutare quelle capacità con obiettività e nell'interesse della collettività. E qui le cose si complicano, diventa già un po' più complicato. Poi, affinché la meritocrazia funzioni davvero, devono essere date a tutti coloro che concorrono le stesse condizioni di partenza e le stesse condizioni di gara. D'altronde una competizione ha senso solo se tutti gareggiano nelle medesime condizioni, altrimenti che competizione è? Ricordi, abbiamo parlato l'altra settimana, due settimane fa, del doping, no? Cioè, delle alterazioni, insomma.
La scuola lo sta facendo, mi sembra, no?
Beh, intanto
la scuola lo sta facendo, l'università
sta dando a tutti le stesse condizioni di partenza e di gara.
Si sta indirizzando su quella
tu ricorderai, caro Francesco, non essendo giovanissimo come me, io sono un po' più anziano di te, ma insomma i giovani sessantottini rifiutavano il criterio meritocratico proprio per questa ragione, perché avevano capito che non venivano offerte a tutti le stesse opportunità e quindi il merito diventava un criterio selettivo ingiusto. Poi qualche cretino ha voluto confondere le uguali opportunità con un altrettanto ingiusto egualitarismo per giunta a ribasso, e quindi poi si è distrutto e rovinato anche quel poco di buono che c'era nelle affermazioni dei giovani sessantottini, che erano invece, diciamo, aspirazioni di una società più giusta e più egualitaria. Ma esistono nella società italiana le condizioni per una vera competizione? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare. Vengono create le opportunità, le condizioni per una valutazione oggettiva? Sono offerte a tutti le stesse opportunità? Beh, a giudicare da quello che si vede, io direi, ahimè, proprio di no. D'altronde, diciamocelo sinceramente, adesso Masini ha fatto la sua canzone sull'Italia e dice cose che tutti pensiamo e tutti diciamo, ma pare che non si possano dire in una canzone a Sanremo. Ma d'altronde, noi, e questo è il punto cardine, siamo il paese nel quale le innovazioni, anziché diventare una risorsa, diventano un nuovo problema. Pensateci un attimo, cari ascoltatori. Il cambiamento del sistema elettorale è diventato l'occasione per rafforzare la casta e i gruppi di potere dentro i partiti. L'apertura di nuove università e di metodi di studio e di insegnamento nuovi è diventata l'occasione per rafforzare i baroni e i loro potentati. La riforma della pubblica amministrazione con l'apertura alle professionalità esterne è diventata l'occasione per consentire a persone di discutibile valore professionale di occupare posizioni di prestigio altrimenti irraggiungibili. Il cosiddetto spoil system, secondo il quale chi governa sceglie i migliori e più affidabili per essere affiancato nella gestione della cosa pubblica, è diventato che cosa da noi? Una sorta di spoil system alla matriciana, come lo chiamo io. Cioè, un sistema, la matriciana è un'ottima pasta, ma insomma, lo spoil system alla matriciana rende l'idea. Un sistema perfetto per affidare centri di potere decisionale agli amici e per dotarli di un curriculum, questi amici, che altrimenti non avrebbero mai potuto avere. Da noi succede questa cosa singolare: non sono gli esterni che entrano nella pubblica amministrazione a dare prestigio e a valorizzare col loro curriculum il posto che occupano, ma è esattamente il contrario, è il posto che vanno a occupare a valorizzare il loro modestissimo curriculum. Guardate i vertici di certe aziende pubbliche e ditemi se ho torto, sinceramente. E sapete, e sai, caro Francesco, qual è il punto dolente della questione? Che in questo meccanismo mostruosamente dannoso per il sistema economico sono accomunati purtroppo tutti, destra e sinistra, nord e sud, piccole e grandi città, esattamente come nella corruzione, nelle politiche affaristiche e nel nepotismo. Un quadro che sinceramente più desolante di così non si può. Con un quadro come questo, come possiamo sperare che esista un vero criterio di selezione meritocratica? Allora, dopo tutta questa riflessione mi sono detto, vabbè, dovendo proprio sperare in qualche novità, in un radicale cambiamento per questo nuovo anno, forse è meglio che mi accontenti di sperare in qualcosa di meno difficile.
Hai cambiato oggetto del tuo desiderio.
Ho scelto, che ne so, che il Catania vinca il campionato di Serie A. Mi sembra molto più semplice, molto più facile che avvenga. Vabbè. O il Palermo, che ha la sciarpa del quale indossa il Bontozzi quando va in televisione. Ecco. Io mi sento un po' portato a desiderare e a sperare che vinca il campionato del Catania. Difficilissimo, senza dubbio, ma non più difficile di quello che io speravo avvenisse e spero che avvenga sui criteri meritocratici. E voi, cari ascoltatori, caro Francesco, ad esempio, in quale cambiamento possibile sperate? La pensate come me? Siete più ottimisti? Io spero che siate più ottimisti, naturalmente, anche se i dati sono questi. Qual è il cambiamento nel quale possiamo sperare, ma un cambiamento possibile, naturalmente, non questo che auspico io, che mi sembra, con i dati con i quali facciamo riferimento, sia un po' difficile da raggiungere.
Allora, facciamo in questo modo: sentiamo gli ascoltatori come la pensano. Tu dici esistono le condizioni, io credo che esistano le condizioni.
Sì.
Dipendono da noi. Quindi se da parte di chi amministra c'è la volontà,
credi che noi possiamo far sì che esistano, che è una cosa diversa da dire che esistono.
Esistono, quindi
concettualmente.
Esistono, nell'aria ci sono, bisogna prenderle e renderle poi praticabili.
Nell'aria ci sono.
È perché se noi neghiamo, allora parliamo di un altro argomento.
Non nego assolutamente la possibilità, perché anche Catania può vincere il campionato.
Per esempio, guarda, se tu attraverso una legge, per dirti adesso una cosa che sembra piccola, però ti dà l'idea che si possa intervenire anche sulla correttezza anche del rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti pubblici o privati.
Sì.
Avere il dovere di timbrare ogni volta che ci si muove dal posto di lavoro ti dà l'idea che comunque attraverso un'idea fatta poi concretezza uno sia costretto comunque a sottolineare l'impegno lavorativo.
Quell'obbligo sussisteva già, che peraltro è un obbligo morale,
sì,
di essere però, presenti però in servizio, morale, di lavorare e di produrre.
È pratico,
il problema è che il vero obbligo morale è quello di produrre, caro Francesco.
È già un aspetto. Poi anch'io sono d'accordo che sarebbe molto meglio a qualunque dipendente, pubblico o privato, affidare un compito, che è quello di risolvere un problema.
Sì.
Più che essere presente dalle 8 alle 13 sarebbe molto meglio. Comunque adesso prendiamo gli ascoltatori,
esattamente quello che fa la pubblica amministrazione con i propri dipendenti, gli affida un compito di
sempre
di risolvere un problema. Il compito del pubblico dipendente è quello di risolvere un problema. L'organizzazione della macchina pubblica esiste solo nella misura in cui risolve i problemi dei cittadini, altrimenti è assolutamente inutile. Io sostengo
ma per
che
tutti viene affidato a chi quella, quel
nel,
compito?
Nel contratto di
al
lavoro
capo o ai singoli dipendenti?
Il capo ufficio ha responsabilità maggiori, no? Ma ogni singolo dipendente, chi sta allo sportello, chi fa la fotocopia, ha il compito di risolvere un problema, che è il problema del funzionamento della macchina pubblica e quindi delle necessità dei cittadini. Questo è oggettivo, non è che serve qualcuno che ti affidi un compito specifico, vai a far questo. Quando entri in ufficio, questo devi fare, risolvi i problemi dei cittadini. Ma quanti sono i pubblici dipendenti che cercano di risolvere i problemi dei cittadini anziché risolvere il proprio sistema di potere?
Il giorno speciale di Radio Radio, Francesco Febraro, buongiorno!
Eccoci nuovamente qui. Pronti, pimpanti, scattanti.
Scattanti,
rapidi, ma se,
mentre parlavamo di merito, di meritocrazia, ci arrivava anche una segnalazione di persone che vorrebbero la meritocrazia come un simbolo addirittura. Non esageriamo, naturalmente la meritocrazia è un metodo giusto, forse il metodo migliore per...
In una società giusta è sicuramente il metodo migliore.
Beh, adesso non esageriamo, Francesco, no? Sennò vuol dire che nulla vale, perché non
di preciso. Una società giusta, intendo dire, una società che offra più o meno, perlomeno, mettiamola così,
io direi questo, il rispetto delle regole. Se tu fai delle regole, rispettare il più possibile quelle regole garantisce qualcosa già.
È una cosa diversa dal merito, però.
Sì, è una cosa diversa, ma già almeno ti porterebbe adesso nella scuola.
Il rispetto delle regole fa funzionare la società, quindi basta e avanza.
Ti porterebbe
Francesco, basta e avanza il rispetto delle regole.
Sì, non è poco, infatti non è
basta
poco.
E avanza,
le regole che esistono magari, però magari migliorarle, indirizzarle di più,
sì, poi togliere l'interpretazione. Regole che abbiano un senso, di fare regole che siano facilmente rispettabili, perché altrimenti diventa complicato. Però insomma, già il rispetto delle regole è un bel criterio.
Allora abbiamo Antonio, Pietro e Luciana già pronti, li prendiamo subito. Antonio, il primo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Antonio.
Senta, le volevo chiedere al dottor Francesco.
Allora recuperiamo Antonio, andiamo da Pietro. Buongiorno Pietro.
Buongiorno. Niente, io sono pessimista su questa storia del... diciamo della meritocrazia, perché non credo che in Italia ci siano, ahimè, delle persone che possano decidere, come si dice, così disinteressatamente su queste cose, perché ci sono sempre questi, come si dice, questi favori, interessi, perché funziona così, non c'è alternativa. Io lavoro nell'amministrazione pubblica, io nel mio piccolo, nel mio servizio, sono 10 anni che sto fermo, e tutte le persone che sono uscite dal mio servizio sono progredite, nonostante noi, quelli che sono rimasti, abbiano acquisito corsi di aggiornamento.
C'è una responsabilità di qualcuno, Pietro, in questo fatto che tu e gli altri siete fermi?
Non c'è una responsabilità, secondo me. Purtroppo è una cosa che funziona così, chiamiamolo che è un cancro che difficilmente si può rimuovere. Non c'è responsabilità, è anche difficile ritrovarle, perché quando si sta in un meccanismo del genere, non lo so, bisogna dire è stata una persona o più persone, oppure una giunta o un'altra giunta, non si può dire, è così, è rimasto così e col tempo, non so, capito? E purtroppo e chi è che controlla il controllore?
È sempre il solito problema.
È il solito discorso. Se ci sono delle persone valide, bisognerebbe inventarle. Tutto qui. Buona giornata.
Grazie Antonio, grazie Pietro. Torniamo da Antonio. Antonio, ci sei?
Buongiorno Berto.
Buongiorno.
Sì, è caduta la linea.
Sì.
Senta, dottor Francesco, io sono un papà che ho una figlia che ha fatto la sanatoria per quanto riguarda le case popolari della Rustica.
Sì.
E loro sono una famiglia composta da 3 persone, sono moglie, marito e una bambina di 7 anni. gli hanno risposto che il loro guadagno entrava in una fascia di alto reddito, loro guadagnano 1.100 euro al mese a persona. Io non so, io chiedo a voi, perché io sono un operaio, non me ne intendo, non ho studiato, ho fatto la terza media, ma come si fa a dire che un reddito alto o uno stipendio di due persone di 2.200 euro al mese, che se non vengono da noi durante la settimana, sa come si fa nelle famiglie,
sì,
no?
Sì,
ti aiuta,
sì,
ti porta il bambino a scuola, se va a riprendere, insomma, se dà un aiuto a sti figli.
No, questa cosa, Antonio, questa cosa dell'alto reddito, il termine può essere fuorviante. In realtà non è che stiamo parlando di un alto reddito in assoluto, ovviamente. Stiamo parlando, cioè, le regole che vengono fissate per l'accesso a questo o ad altre condizioni, che ne so, al posto nell'asilo nido, nelle scuole, cioè, sono fissate da un criterio di reddito alto rispetto alla povertà, cioè stiamo parlando di condizioni di povertà, di indigenza, cioè le case popolari, l'accesso agli asili, ai servizi, tendenzialmente la società deve assicurarli a chi è più svantaggiato, questo è chiaro, no? Per cui diciamo, chi dispone di un reddito di 1.100 euro, di due redditi che entrano in famiglia di 1.100 euro, diciamo, per quel criterio è un alto reddito, in quel senso lì.
Diversamente siamo d'accordo con te. Luciana, buongiorno.
Sì, buongiorno.
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 Mi
sì, bene.
Sì, sì.
Sì. Niente, io volevo salutare il signor dottor
Febbraro.
Francesco Febbraro, non so. E niente, a me piace tantissimo come persona, perché è una persona educatissima, risponde sempre molto educatamente anche a chi non è d'accordo con lui, e mi sembra, non vorrei essere esagerata, tipo Obama, nel senso che lui viene dal basso.
Vorrei la pelle nera, diceva una canzone. No,
lui viene dal basso, capisce i problemi. E secondo me veramente si può fare.
Allora, Francesco,
io non so se qualcuno l'ha chiamato al suo partito oppure ne fonderà lui.
No, ma guarda, non ne ho e non ne voglio fondare, ce ne sono già abbastanza, vorrei toglierne un po'.
Collimano perfettamente con le mie. Lei è una bravissima persona.
La ringrazio, signora, questo mi fa molto piacere.
Lo confermo anch'io, Francesco, dal mio punto di vista, e ti do però un solo minuto per chiudere.
No, io, a parte ringraziare Luciana di questa cosa bellissima che mi ha detto, non credo di avere pregi tali da poter essere assimilato a Obama o a chi è capace di governare paesi giganteschi e immensi e potentissimi.
Capace di governare, andiamoci piano.
Ma una cosa, Luciana,
successo,
una cosa Luciana l'ha detta, io condivido, ed è vera, cioè sì, c'è chi viene da una condizione familiare, come dice lei, dal basso, cioè dal popolo, e che cresce, ha opportunità di crescita con molto sacrificio, e che però non dimentica da dove proviene, e quindi capisce i problemi delle persone semplici.
20 secondi.
Pietro dice che è pessimista. Il problema è chi controllerà il controllore. Però io mi domando, si possono fare i favori? No, fa parte del cancro, come lo chiami tu, fa parte della società, ma perché non farli scegliendo i migliori a parità di condizioni? Voglio dire, saranno anche amici, avranno amici migliori?
Tra quelli scegliamo i migliori.